sembrato centrale, versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. E sembrava che mettere insieme queste due cose, portare frutto e diventare miei discepoli, e aiuti, ecco, cioè illumini l'altra, ecco, nell'immagine della vigna che abbiamo visto in versetti precedenti, era molto sottolineato questo obiettivo, insomma, del portare frutto, quindi sia per rimanere attaccati, ma anche della potatura inevitabile che è necessaria che l'agricoltore faccia io. Quindi è sembrato molto bella questa parola, appunto, diventiate miei discepoli. Questo è il frutto che glorifica il Padre, quindi che lo onora, lo glorifica, ecco, lo rallegra, la sua gioia. E questo essere, diventare discepoli, appunto, dei versetti successivi, essere amati da Gesù, per rimanere nel suo amore, osservare i comandamenti, ecco, avere la gioia che è quella di Gesù, avere una gioia piena, quindi tutta la... Invece è più bello che Gesù possa augurare a queste persone che lui ha raccolto e lo hanno seguito, ecco, quello di, se non quello di diventare suoi discepoli, ecco, diventare come lui, persone che godono della comunione del Padre in una maniera piena. E il fatto che bisogna diventare suoi discepoli, capire che c'è appunto un processo, un cammino, ecco, appunto, di potature, un legame fortissimo con lui che è vitale.
Mi sono sembrati quelli di oggi versetti molto densi, come forse è di questa particolare sezione del Vangelo di Giovanni, che contiene il suo lungo discorso dopo la lavanda dei piedi. In particolare, per semplificare il contenuto delle cose di oggi, mi sono chiesto che cosa dovevo fare, ecco, per essere un calcio che rimane unito alla vite e porta frutto, porta molto frutto, si lascia purificare dalla parola, come vedevamo nei versetti precedenti. Quindi ho trovato, in particolare mi sembra, tre indicazioni molto concrete, che forse sono anche una precisazione, ecco, del tipo di discorso che è iniziato con il capitolo 15. La prima è che al versetto 7 dice: se rimanete in me, che l'ho già detto, e le mie parole rimangono in voi, che non l'aveva detto. La prima risposta che ho trovato, cioè si tratta di mantenere le parole di Gesù, non soltanto di ascoltarle, ma anche di ripeterle, di ricordarle, di memorizzarle, di fare sì che in questo modo la linfa vitale che lega i tralci alla vite sia circolante, ecco, nei rami. Non dice solo che loro come discepolo devono come discepoli devono rimanere in lui, ma dice anche che le sue parole devono rimanere in loro. Quindi parla di una compenetrazione, di una reciprocità tra il rimanere in lui e il rimanere delle parole sue in loro. Dunque fare di tutto per mantenere queste parole, il dono di questa parola, come quel seme che non va soffocato, non va ostacolato, va lasciato crescere e va anche protetto perché è facilmente aggredibile. Seconda indicazione che ho trovato è quella del versetto 10, dove per indicare il modo di amare, che è stato il modo di amare da parte del Padre verso Gesù e da parte di Gesù verso di noi, Gesù parla dei comandamenti: se osserverete i miei comandamenti. Questa è una cosa molto concreta, anche questa, cioè si tratta di guardare con attenzione i comandamenti che Gesù ci dà, di osservarli, di praticarli, di tenerli presente, di non disprezzarli, di non dimenticarli, perché si possono anche dimenticare i comandamenti che Gesù ci ha dato. E la terza indicazione molto concreta mi sembrava che venisse da una cosa che è scritta nella seconda parte del versetto 7 e che ne riprende altre che abbiamo già visto nel Vangelo di Giovanni, cioè chiedete quel che volete e vi sarà fatto. Anche questa è una cosa molto concreta, non è di là dal mare, è proprio qualcosa che riguarda la volontà di ciascuno di noi. Uno potrebbe anche eventualmente pensare, dopo 15 capitoli del Vangelo di Giovanni, che la sua personale volontà non valga molto davanti alla volontà del Padre, alla volontà di Gesù, mentre invece ogni tanto salta fuori che esiste, che ci vuole la volontà. Non è che essere discepoli di Gesù nel Vangelo di Giovanni significhi spegnere la propria volontà. Forse questo è un dubbio che può venire magari leggendo i Vangeli sinottici, dove si trovano delle frasi di Gesù molto impressionanti su questo argomento, ma invece qui nel Vangelo di Giovanni c'è un invito a chiedere qualunque cosa noi vogliamo. Quindi evidentemente c'è qualche cosa che noi vogliamo, che possiamo chiedere e che ci viene fatta. Ci viene fatta nel senso che poi Dio, Gesù, lo Spirito Santo a operare l'esaudimento di questa eventuale cosa che vogliamo. Quindi mi sembra anche molto bello che ciascuno di noi concretamente si chieda che cosa voglio. Roberto mi ha detto che ho il finestrino della punto aperta, spero che non me l'abbiano aperta, mi sono dimenticato io. Io potrei volere parcheggiata nel retro una Lamborghini anziché un appunto a metano, con il metano che oggi ho pagato 3 euro al litro. Non credo che abbia molto senso chiedere un regalo, magari invece è proprio quello che il Signore vuole regalare, una Lamborghini. Appena esco dalla messa trovo una Lamborghini fiammeggiante lì fuori, ma capite che qui il discorso è piuttosto arduo, cioè si tratta di chiedere qualcosa che evidentemente lui vuole darci. Lui suscita in noi la richiesta di qualcosa che vuole darci. Non ce lo dà di suo soltanto, non è solo una iniziativa sua. Vuole un coinvolgimento, vuole che noi ci chiediamo che cosa lui vuole per noi e anche esprimiamo dei desideri. Non so, vedo che i santi, per esempio, Santa Clelia Barbieri, anche nella letterina allo sposo, a un certo punto lo dice che avrebbe un desiderio, ma proprio non ce la può fare, perché è troppo piccola, è troppo misera, la sua volontà è troppo poca, è troppo debole. Quindi mi pare che sia una cosa da, così, da chiedere.